Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi sono veramente strafelice di avere un ospite veramente importante. Sto parlando di Fabio Peri. Fabio Peri è un astrofisico e dal 1999 è il conservatore del civico planetario EPLI di Milano e si occupa della conduzione scientifica dello stesso. Benvenuto Fabio e grazie di essere qua.
Grazie e saluto a tutti.
Ma subito mi è venuta una domanda. Fabio, ma sei il conservatore del civico planetario? Ma cosa conservi?
Me lo sono chiesto anch'io quando mi hanno assunto, perché ho detto, ma adesso cosa ci devo fare qui? Perché detto così sembrerebbe quello che conserva il planetario, che è uno strumento, quindi un proiettore alla fine. E quindi mi tocca spolverarlo, mi tocca oliarlo, cioè il mio compito è tecnico. E invece poi ho scoperto che no, conservatore viene dal ramo dei musei. Il curatore, il conservatore è di una collezione museale, che può essere di fossili, di conchiglie, di minerali, e quindi è lo studioso, per quello serviva un astrofisico, non un tecnico, è lo studioso che si occupa di acquisire, studiare, migliorare la collezione di cui è responsabile. Quindi del planetario ho detto, beh, ma allora non è lo strumento, ma qual è la mia collezione? Bello, mi piacerebbe dire che sono il conservatore delle stelle. Sono quello che conserva per tutte le stelle, e in parte è vero, perché il planetario questo fa. Oppure vogliamo girarlo in un altro modo: sono colui che conserva chi lavora in planetario, quindi i conferenzieri, gli astrofisici che invito, quindi gli do da mangiare, gli do da bere, no, in realtà è un termine usato per dire lo scientifico che si occupa di quell'istituto, quindi in pratica faccio quello che potrei chiamare direttore scientifico, cioè organizzo l'attività, la approvo, la gestisco, non la faccio tutta io ovviamente, che sarebbe impossibile, però è quello che presiede all'attività che il Planetario di Milano fa.
Complimenti, perché tra l'altro fate un ottimo lavoro e il Planetario di Milano è uno tra i più antichi d'Italia, se non sbaglio.
Sì, in realtà adesso è il più antico, perché il primo planetario d'Italia l'ha avuto Roma. Era a Roma un anno prima del Planetario di Milano, però l'hanno chiuso negli anni 50, non ha più riaperto, quindi quel planetario non c'è più. Ne hanno fatto per fortuna uno nuovo, che funziona bene, ma non è più il primo planetario, è un altro planetario. E quindi era un gemello del nostro, quindi era proprio una cosa come quello di Milano, proprio identico, stessa macchina, stesso strumento, stessa dimensioni, e purtroppo per ora non c'è più. Io spero sempre che ne aggiungano tanti, perché i planetari servono, sono una cosa che funziona molto bene, piace, e facciamo 150.000 persone l'anno, quindi non è poco come tipo di attività. E speriamo, quindi adesso sono rimasto il più, mi dicono il più vecchio, io vedo il più storico, dai.
È sicuramente il vittorio.
E anche il più grande, come dimensioni, capite, 375 posti, 20 metri di diametro della cupola.
Sarà sicuramente meraviglioso, non vedo l'ora di venire a Milano con i miei studenti a venire a visitarlo. Ma infatti io ti volevo chiedere, qual è l'importanza del planetario proprio come strumento di divulgazione scientifica?
Ha tante sfaccettature, bello per questo, perché il planetario cosa fa lo strumento? Quello che rende unico il planetario è la possibilità di mostrare il cielo stellato che sembra vero. Questo adesso è diventato fondamentale, chi vive in città non vede più le stelle, perché i lampioni, le vetrine, quello che si chiama inquinamento luminoso, non farà male al corpo per fortuna, ma fa male un po' allo spirito, perché non ci fa più guardare. Infatti quando andiamo in montagna il cielo stellato, wow, che bello che è. Ecco, qui quell'effetto wow io lo faccio artificiale, ma sembra vero. Quindi oggi lo chiameremo un simulatore di cielo, però non c'è neanche un computer, questo mi piace, infatti funziona così tanto tempo, perché è un capolavoro di ottica meccanica, lampadine, fili, ingranaggi, che fanno diventare la cupola del planetario il cielo stellato. E questo già è tanto. Poi sotto le stelle, quindi sotto il cielo stellato, parlare di astronomia diventa molto più facile. e quindi puoi sì usarlo didatticamente perché acceleri il tempo, quindi l'astronomia ha tempi lunghi, bisogna essere pazienti per fare gli astronomi, perché ci vuole tanto tempo, mentre qui in pochi minuti fai passare un giorno e quindi vedi come si spostano gli oggetti in cielo, ma la cosa più bella è aggiungerci, come abbiamo fatto anche il proprietario di Milano, dei videoproiettori con cui puoi aggiungere anche tutte le immagini che si trovano anche in rete, che vengono per fortuna pubblicizzate, della NASA, del telescopio spaziale, e quindi andare oltre a quello che è solo la visione del cielo per spiegare, raccontare l'astrofisica, tutte le ultime scoperte, sotto però un cielo stellato, e questo diventa una cosa unica.
Sicuramente è meraviglioso, e non solo fra l'altro per gli studenti, ma anche per gli adulti, perché molti di noi, stando appunto nelle città, come dicevi tu, hanno perso purtroppo l'opportunità di vedere il cielo stellato. E volevo appunto chiederti quali sono le iniziative educative o gli eventi che il planetario promuove per coinvolgere appunto il pubblico di tutte le fasce di età.
Sì, noi cerchiamo di fare qualcosa per tutti, per cui per le scuole hanno un loro programma che è differenziato per prime e seconde, anzi materne, noi partiamo dalle materne, poi prime e seconde elementare, poi terza, quarta, quinta, poi il discorso medie, prima e terza media, che è un'altra cosa, le superiori. Una volta avevamo come grosso parte del pubblico le quinte superiori, perché geografia astronomica si faceva in quinta, e per ora facciamo addirittura una lezione di 2 ore perché usavamo il planetario davvero. Adesso che è stata spostata, il pubblico delle quinte un po'. Questo per le scuole, quindi con programmi, è più di un programma per fascia d'età. Poi c'è il pubblico generico, che in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo, perché le scuole sono 60-65 mila persone, il resto è pubblico. Allora lì devi accontentare dalle famiglie, quindi con i bambini, quindi fare qualcosa per i bambini dai 5 anni in su, ecco, perché troppo piccoli è dura tenerli qui un'oretta al buio, si spaventano, quindi meglio di no. Poi, quindi hai qualcosa di generico, di introduzione a quello che c'è l'astronomia, ma devi anche accontentare quelli che già lo sanno, l'hanno visto, sono già appassionati, ai quali devi proporre, invitando ospiti e inviti quelli che hanno scoperto le onde gravitazionali, quelli che lavorano al telescopio spaziale Webb, e li inviti a raccontare la propria ricerca. Ed è questa un'altra cosa che è di particolare del planetario di Milano, della tradizione italiana. La persona che racconta non è uno spettacolo che schiaccia, non è un documentario scientifico, schiaccia un bottone e va. C'è la persona che, in base alla sua anche esperienza, quello che lui ha provato, chi fa ricerca la vede come una cosa sua, te la mette a disposizione. E questo, secondo me, è un valore enorme della persona, come gli insegnanti sono un altro bellissimo esempio, che mettono a disposizione se stessi e cercano di inventarsi come raccontare la propria materia al pubblico.
È tutto estremamente affascinante. Io immagino tanti bambini a bocca aperta a guardare appunto le stelle.
Fabio, anche grandini.
Anche grandini, hai ragione. E perché appunto è importante far conoscere l'astronomia, l'astrofisica al pubblico in generale?
Io ho una risposta, che è perché è bella, però è molto di parte. Ovvio che a me piace, quindi uno vuol condividere le proprie passioni, quindi anche l'astronomia e l'astrofisica. Poi è diventato anche importante per tante ragioni, intanto perché ci sono posti di lavoro, e questo non è poco, non si guadagnerà tanto, però i posti di lavoro ci sono, e gli italiani sono quotati bene. E poi perché è qualcosa di sempre innovativo, è qualcosa che deve andare oltre, no? L'universo è per suo nome, è qualcosa che devi andare oltre per conoscerlo. Non puoi fermarti alla Terra, devi guardare in alto, devi guardare oltre, devi arrivare il più lontano possibile, dove nessuno è mai giunto prima, citazione voluta di Star Trek, perché ci sono le novità, è lì dove tu cerchi di capire come funziona l'universo. La cosa che per me è sempre incredibile è che ci riusciamo a capirci qualcosa. È talmente vasto, è talmente grande, noi sembriamo talmente piccoli, ma qualcosa di questo universo capiamo, quindi bello così.
Anche perché in questo modo abbiamo una visione, la cosiddetta overview effect, no? Ne parlava anche William Shatner quando ha fatto il suo volo qualche mese fa, in modo tale da renderci conto quanto siamo in realtà vulnerabili, quanto la Terra sia vulnerabile. In questo momento è estremamente importante far comprendere questo a tutti, non solo appunto ai bambini. Ma io,
di un astronomo, la Terra è davvero piccola, cioè è niente, siamo un granellino di polvere nell'universo. Oltre la pazienza, gli astronomi e gli astrofisici hanno questa visione in cui non siamo niente e non siamo il centro del mondo. Ecco, ogni tanto dovremmo pensarci che è questa fortuna di abitare su questo pianeta che ci dà la vita e ci permette anche di studiare l'universo. Non ce ne sono molti di pianeti come la Terra, troviamo tanti pianeti, ma come la Terra sono rari e soprattutto poi con vita ancora questo. Per fortuna è un altro terreno di scoperta, non abbiamo ancora trovato un batterio, ma non vediamo l'ora. E quindi ci piacerebbe trovarne almeno uno, perché vuol dire che la vita è comune nell'universo e quindi potremmo magari prima o poi comunicare con i nostri amici alieni.
Beh, sarebbe bello appunto se fossero intanto amici, però letteratura ci affascina spesso appunto con questi alieni un po' cattivi, un po' buoni, eccetera. Spero tanto che possano essere tutti buoni come quelli, quasi tutti buoni come quelli di Star Trek. Ma a proposito, io vedo che sei un appassionato del tuo lavoro e sono felice che tu lo sia. Ma quali sono i tuoi trascorsi? Come sei arrivato a diventare appunto conservatore del civico planetario? Sei un astrofisico, questo l'abbiamo capito, ma probabilmente leggevo, ma non solo.
Ebbene sì, cioè, allora mi è sempre piaciuto, quindi il discorso delle scienze mi piaceva fin dalle medie, ma magari anche biologia piaceva, mica, mi piaceva la chimica era un'altra cosa appassionante. Non mi piaceva, arrivato alle superiori, la fisica, perché dipende sempre molto dagli insegnanti, quindi il mio insegnante, per lui la fisica era una serie di formule e non è, l'ho scoperta dopo, la fisica. A me piaceva l'astronomia, quello sì, quello è sempre piaciuto. Però nel frattempo avevo un'altra passione, quindi devo confessare che non sono solo astrofisico, avevo la passione per la musica, quindi frequentavo il conservatorio come allievo, mi sono diplomato in pianoforte in conservatorio e gli ultimi anni, poiché si studia pianoforte, si studia 8-10 ore al giorno di esercizi di lavoro, c'è tanta disciplina e lavoro dietro alla musica. E per fare il pianista, quindi ho fatto concerti, ho fatto anche cose proprio il musicista, non c'era il tempo di studiare fisica, quindi io ho sospeso, mi ero iscritto a fisica e lì ho detto: ma è davvero bella fisica? E perché fisica e non astronomia? Perché allora astronomia era solo a Padova e Bologna, col conservatorio non potevo andare a Padova e Bologna, dovevo stare a Milano. E quindi cominciamo con fisica, poi ci pensiamo. Ho sospeso fisica 8 anni senza fare assolutamente niente di fisica per provare a fare il musicista. Poi, poiché era dura sopravvivere, cioè mantenersi, ho detto: ma a me piace anche quella, proviamo a ricominciare. Mi sono laureato in fisica a un 110 lode, sono andato a Vancouver per un po', quindi ho collaborato anche, quindi ero uno dei cervelli che doveva fuggire all'estero, ma per fortuna mi è capitato a questo concorso, ma non è stata colpa mia, è stata colpa di mia mamma perché non mi voleva via. E ha detto: guarda che c'è un concorso al Comune di Milano. Dico: ma figurati se c'è un astrofisico al Comune di Milano. Planetario, ovvio, sapevo cos'era la planetaria, ma è bella sta cosa. Ho partecipato al concorso, sono riuscito a vincerlo e da allora ho salutato Vancouver, ogni tanto mi piacerebbe tornarci perché è una bellissima città. La musica dopo un po' ho dovuto abbandonare anche lei perché non c'è il tempo di suonare, rimane un mio hobby. Il fatto che una delle due passioni che avevo, l'astronomia e la musica, mi abbia dato da vivere è impagabile, quindi io sono solo felice del lavoro che faccio.
È vero, questo appunto ha conferma che le STEM, tanto importanti STEM per me, vanno veramente ad interallacciarsi l'una con l'altra: scienza, tecnologia, elettronica, matematica, arte. Ecco perché risulta così tanto per me importante fare queste interviste. E grazie ancora, Fabio, per essere qui, perché stai veramente trascinando i miei ragazzi, i miei ascoltatori, in una valanga di passioni. Io ovviamente non posso fare altro che ringraziarti, ringraziare per il tuo tempo, per la tua passione, per il tuo lavoro che è così tanto appunto trascinatore di folle, e spero tanto di venire a Milano con i miei studenti per venire a vedere appunto il planetario.
Io ti aspetto e vi ringrazio, però c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. È bella, sono di parte, ma è davvero bella l'astrofisica. Non dimentichiamoci che le discipline scientifiche però come tutte in realtà, richiedono un po' di applicazione. La fatica c'è, ma c'è nel pianoforte. Vi ho detto prima che suonavo 8-10 ore al giorno. Non è che ti diverti a suonare 8-10 ore al giorno, magari per 2 ore lo stesso pezzo, perché devi... Questa è una disciplina che serve per, anche per fare l'astrofisico. Però quello che conta è verso cosa vai. Ecco, questa è la meta. Il viaggio dopo un po' passa, perché è talmente appagante quello a cui arrivi che dici, vabbè, ho fatto fatica, ma sono arrivato qua. Un po' come anche andare in montagna, arrivi sopra e sei felice di aver fatto tutta quella fatica. Prima no, mentre la fai no, ma dopo sì. Quindi preparatevi, ma puntate sempre in alto alle stelle.
Questo è un consiglio fondamentale per i miei studenti. La passione sì è importante, e dedicarci del tempo è fondamentale, quindi avere sempre un obiettivo è importante nella vita, che possano essere le stelle, la montagna o qualsiasi altra cosa. L'importante è arrivarci con passione, giusto Fabio?
Giusto, perfettamente, condivido.
Grazie ancora Fabio, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Auguri per tutto e a presto.
Ci vediamo a Milano.
Speriamo di sì. Grazie ancora. Ciao.
Ciao.